Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi do gli indirizzi, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53, Marostica, Vicenza. Allora, intanto dobbiamo dire un po' di cose. Prima però dico una cosa io.
Va bene.
Nel senso che, allora, il conto corrente della Federazione Pagana è funzionante. Io ho fatto quello che dovevo fare e metterò in lista il numero di conto corrente e naturalmente cominceremo a progettare il nostro altare sacro e le varie cose che dobbiamo fare con la Federazione Pagana. Lo stesso è pronto, anche pronto, cioè la copia è stata fatta, l'unica cosa che mancano è fotocopiarle, cioè farne parecchie copie, cioè lo statuto dell'associazione Federazione Pagana da dare ai nuovi iscritti, insomma, perché tanto perché sappiano che la Federazione Pagana è un organismo con delle regole che sono abbastanza precise, sono depositate, sono registrate, fanno parte del patrimonio nostro, praticamente del nostro patrimonio. Pertanto dal conto corrente a Federazione Pagana, la raccolta, diciamo così, fra virgolette, fondi per quello che è possibile, per il momento la finalità più grossa è la costituzione dell'altare sacro. Altre finalità, mi sembra che ce ne siano un paio, però non me lo ricordo più in questo momento. In ogni caso, queste sono, diciamo che da oggi sono operative. Il numero di conto corrente e le varie ipotesi verranno messe su internet all'interno dei gruppi e naturalmente verrà la prossima assemblea della Federazione Pagana, dei soci della Federazione Pagana, andremo anche a discutere come usarli e dove usarli e fare il piano per la costruzione dell'altare sacro, del luogo di culto, diciamo così, della Federazione Pagana. Pertanto sappiate che da questo momento è tutto completamente operativo. Francesco, la cena di domani.
Va bene, allora, per dopo se ha tempo e occasione di parlare anche dell'altare, e ora ricordo gli appuntamenti in base all'ordine cronologico. Domani, viene chiamato Venerdì Santo dagli altri, che poi non spero che sia santo, facciamo la cena del musso. La cena del musso ci troviamo a Marostica, in via Montero 66, davanti a Rex 6 di Radiogamma 5, c'è un piccolo piazzale statale che da Marostica porta a Bassano, e noi ci troviamo lì dalle ore 20 alle ore 20 e 30, dopo da lì si parte e si va verso appunto il ristorante dove c'è la cena del musso. La cena del musso è ormai più di un decennio che viene fatta appunto per ricordare un nostro amico morto nel 93, che si riferiva a Politista Naturale, che era un nostro amico, che appunto con cui abbiamo condiviso molte iniziative, molte cose, molte idee, con cui molti amici hanno appunto elaborato teorie, sviluppato, conosciuto autori, e questo nostro amico è morto all'età di 60 anni. E nel 93, negli ultimi anni della sua vita, abbiamo cominciato a fare questa cena del musso il Venerdì Santo, nata per scherzo, proprio si può dire, e anche su pressioni cattoliche, diciamo, fra virgolette. E ora, è una cena però goliardica, non ha finalità religiose, non ha altri scopi che quello che ricordare questo nostro amico per chi l'ha conosciuto, e purtroppo le persone che l'hanno conosciuto sono poche. E soprattutto è un momento di ritrovo al di là degli incontri, dei riti, che permette appunto di far festa. Io ricordo appunto che l'appuntamento è a Marostica, via Montello 66, ex sede Radio Gamma 5, che ci dà un piccolo parcheggio, e per chi ha problemi di arrivarci, cioè, può chiamare il 338 319 77, perché il ristorante è un po' sperso nella campagna bassanese e ora conviene che le persone non si avventurino in avventure varie, insomma, perciò do l'appuntamento là. È importante proprio questo incontro perché dopo l'equinozio appunto di primavera c'è la possibilità di rincontrarsi in maniera appunto così festosa, giocosa e goliardica, e appunto discutere, stare assieme, parlare di moltissime cose, anche perché appunto ormai è una tradizione.
Via Montello 66, via Montello statale che da Bassano porta a Marostica, il numero 66, ormai quelli che hanno partecipato ai dibattiti sanno perfettamente dov'è, c'è un piccolo piazzale dove si possono fermare le macchine, era l'ex sede di Radiogramma 5 per un certo periodo, là abbiamo cominciato a fare i dibattiti, per cui diciamo così diventa quasi tradizionale trovarci in quel posto, insomma.
Sì, anche perché è più comodo, perché gli altri luoghi di incontro sono troppo trafficati, perciò per chi verrebbe da fuori, se abbiamo un problema a trovarci, e così invece
se qualcuno dovesse venire ex novo, cioè qualcuno che non era mai venuto, tenga come riferimento un'azienda che vende commercio a scale e un'altra azienda dall'altra parte della strada che commercia combustibile, insomma, per cui tanto per avere un'idea generale. Questo appuntamento allora domani alle ore 20:30 circa.
Dalle 20 alle 20:30,
perché appunto non è che aspettiamo più di tanto, neanche mettiamo cartelli dove trovarci.
Limite vedremo di lasciare lì un ricambio telefonico se qualcuno arriva in ritardo, perché è successo negli anni scorsi che qualcuno è arrivato in ritardo, però converrebbe, visto che sono delle adesioni maggiori del previsto, che qualcuno appunto desse uno squillo per confermare se viene o non viene, tutto per questo. È un problema poi che organizzativo del ristorante più che altro, insomma.
Va bene. Allora, dibattito, chiamare le cose col loro vero nome, lo teniamo sabato 17 aprile qui in Radio Gamma 5 in sala dibattiti, teniamo il dibattito chiamare le cose col loro vero nome, per cui l'appuntamento è sempre per le ore 20:30, 20:40 al più tardi, 20:45, insomma, qui a Radio Gamma 5 sabato 17 aprile, chiamare le cose col loro vero nome. Detto questo, allora do un annuncio a Francesco, che lui non lo sapeva, però è bene che anche lui lo sappia. Ci sono alcuni giornalisti che stanno facendo inchieste per vedere da dove salta fuori questo paganesimo, questa idea pagana, questo movimento che come un fantasma sta attraversando l'Italia. E questi giornalisti stanno scoprendo che rispetto a certe situazioni, diciamo così, di stampa, certe situazioni, non so neanche come definirle, noi non esistiamo. Cioè, non si sa bene da dove salta fuori questo movimento pagano italiano che ormai sta diventando forse il movimento religioso più corposo, più consistente a livello nazionale, indubbiamente, insomma, comunque quello che sta trasformando anche l'attività degli uomini davanti al mondo e sta manipolando i loro sentimenti, cioè sta arrivando a sentire che il mondo è vivo e vivente e si sta producendo in decine e decine di forme diverse. Nessuno sa da dove venga fuori, alcuni giornalisti stanno facendo delle inchieste e noi non esistiamo. Ma non è che noi non esistiamo perché esistono degli altri, no, esiste il movimento, si sa che il movimento pagano si riferisce a quello che noi facciamo, noi siamo l'elemento fondante del movimento pagano in Italia e siamo il momento fondante del movimento pagano a livello europeo, a livello mondiale, in mezzo mondo fanno riferimento a tutto quello che noi facciamo, cioè prelevano nei nostri siti tutto quello che gli serve, ma noi non esistiamo. Abbiamo nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, i giornalisti sono venuti qui nei nostri dibattiti a filmare mentre facevamo il dibattito, hanno visto le persone, hanno discusso, sono venuti anche a mangiare
insieme. Le foto dei riti sui siti.
Abbiamo messo i riti, tutto, ma per certe situazioni nazionali noi non esistiamo. Guarda, è una scoperta veramente, cioè in effetti siamo il più grande fenomeno underground che esista in questo paese, perché effettivamente riuscire ad avere la forza per trasformare quella che è la situazione religiosa, la situazione morale, la situazione psichica con cui gli uomini vanno ad affrontare il mondo e nello stesso momento non apparire, siamo il più grande fenomeno che esista, indubbiamente. Cioè, voi pensate, se noi avessimo una trasmissione tipo, non so, tanto per sparare una cazzata, Maurizio Costanzo Show, no? Cosa avremmo fatto? In realtà ci avremmo fottuto subito, ma questo, senza avere niente di tutto questo, noi stiamo trasformando praticamente la struttura etica e morale di questo paese. Francesco, è un dato di fatto. Ho finito quell'ordine che mi ha fatto Franco del commento ai 10 comandamenti cristiani del Deuteronomio e dell'Esodo, che poi non sono 10 ma comunque non ha importanza, l'ho messo su internet e c'erano in un giorno e mezzo già 30 persone che sono venute a leggerselo. Fate un po' voi le proporzioni di tutto questo. Il pezzo che avevo intenzione di fare oggi, ma non so se ho tempo, crocifissione. Sulla crocifissione.
Beh, visto che siamo in tema.
Sia crocifissione ha già avuto in pochissimo tempo oltre 500 visite. fate voi, insomma.
Beh, se vuoi partire con quel costo della crocifissione, poi se si ha tempo di affrontare altre cose, le inseriremo. Penso che l'argomento crocifissione e immagini utilizzate proprio della crocifissione, che sono immagini non solo reali, ma sono realmente false, nel senso che sono legate a un'invenzione, sono legate a un artificio. Noi sappiamo che l'immagine di Gesù Cristo è un'immagine artefatta, costruita d'arte, edificata e stratificata proprio con inganni, menzogne. È un insieme, una paccottiglia, è un assemblaggio di scene diverse, tutte quante con un'unica intenzione, che è proprio quella di andare contro le coscienze delle persone e dei popoli, e quella di ferire, di colpire, è quella proprio di creare spavento, di creare terrore. E da tutte queste immagini di Gesù Cristo, che non è mai esistita, viene usata intenzionalmente proprio per andare all'assalto, proprio per andare contro, proprio per fare un attacco frontale alla realtà emotiva delle persone, e di questo attacco alla realtà esistenziale, psicologica, individuale delle persone ne abbiamo esempi continui. E questo veramente dà una conferma ulteriore del pericolo. Io vorrei, forse è giusto per introdurre il discorso di Claudio sulla crocifissione, vorrei prendere un esempio molto semplice. Si dice moltissimo quanto sia importante l'educazione dei ragazzi, quanto sia importante renderli sicuri, quanto sia importante avere la capacità di farli comprendere che cresceranno, che potranno migliorare. Benissimo, io prendo da un foglietto parrocchiale del comune di Malostica, un foglietto parrocchiale del 28 marzo 2004, venerdì 2 aprile, ore 18:30, festa del perdono per i ragazzi della terza elementare. Cioè non si parla di adulti. E cosa si dice per educare i ragazzi della terza elementare a questa festa del perdono? E dice, il riconoscersi peccatori, deboli, imperfetti e quindi bisognosi di forza per ricominciare, bisognosi di perdono. Cioè non penso che la cultura...
È sequestrato Francesco, eh?
Dice, il riconoscersi peccatori, deboli, imperfetti e quindi bisognosi di forza per ricominciare, bisognosi di perdono. Questa è una frase, ma ce ne sono altre. Cioè
quello è sequestrato, perché devi sapere che oltre a quel pezzo io ne avevo un altro da fare in riserva che si intitolava L'educazione cristiana, ed è un quadro di come avviene l'educazione cristiana e come viene distrutta la struttura emozionale dei bambini, e quello mi interessa per metterlo dentro, per cui è sequestrato.
Ma, tanto per dire, senza questo sacramento la nostra debolezza, cioè, non si dice ai bambini dovete crescere, io vi do le informazioni. E questo qua, per dare le coordinate concrete, è il foglio parrocchiale di Valle San Floriano, per andare, 28 marzo 2004. Non è fatto da un sacerdote vecchio, è un sacerdote che ha la mia età, 47 anni. E io voglio trarre un paragone. Quattrina, siamo coetanei, perché lui ha 47 esatto. anni come me. Come vedete, due persone che sono vissute nella stessa realtà ambientale, che tutti e tre siamo veneti, compreso questo che scrive queste frasi qua, il fatto di prendersi come riferimenti culturali modelli diversi, pur avendo la stessa provenienza sociale, culturale, ambientale, storica, paesaggistica, perché Quattrina di Verona, io sono di Malostica, questo qui è della zona di Bassano e Grappa, sono nati tutti nello stesso anno, il fatto soltanto di orientarsi culturalmente verso un qualcosa di diverso ci permette che noi diciamo alle persone che le persone le riconosciamo persone, che sono capaci di essere indipendenti, che hanno bisogno di conoscere, e riconosciamo valore alle persone. Una persona che si prende un'immagine di Cristo porta i bambini della terza elementare a dire che sono bisognosi, imperfetti, deboli e peccatori. Per fortuna che c'è in approvazione alla Commissione Giustizia una legge sul plagio mentale, sulla manipolazione mentale. Penso che quando passerà la legge sulla manipolazione mentale, si prenderà quella legge, si manderà un bollettino parrocchiale del genere alla Procura della Repubblica. Infatti. E se non è manipolazione mentale, io quando si passa questa legge ho sentito manipolazione mentale, non ho ancora letto il testo della legge, però ragazzi della terza elementare, non adulti, cioè rendetevi conto, genitori che mandano i loro figli della terza elementare, di fronte a un insegnamento del genere che gli dice peccatori, che debbono riconoscersi peccatori, deboli e imperfetti,
cioè,
non so,
siamo fuori di testa, no?
E questo è stato scritto il 28 marzo del 2004 in una parrocchia di Marostica, e questo è un bollettino che viene portato a tutte le famiglie.
Pertanto non andate a farneticare che quello che diciamo è roba vecchia, roba di secoli fa, o roba, è roba attuale, cioè le streghe stanno bruciando in questo momento, cioè in questo momento avviene l'inquisizione dei vari Torquemada, dei vari Vuitila, dei vari assassini. E sta avvenendo proprio nella psiche delle persone, nella psiche, nella struttura emozionale delle persone. E fisicamente in tanti posti del mondo, perché dopo...
Ma vuoi aggiungere una cosa divertente? Allora, giovedì scorso era ospite Quatrina, certo, che diceva appunto c'è un pericolo perché il Vaticano contro la New Age vuole fare una nuova inquisizione. Benissimo, giovedì scorso è uscito un trafiletto sul Corriere della Sera. Allora... A giugno in Vaticano, vescovi di tutto il mondo uniti contro la New Age. È una poche righe che rendono conto, fa un incontro tra i vescovi di tutto il mondo in Vaticano per discutere delle preoccupazioni della Chiesa sul fenomeno delle discipline New Age. La riunione, a cui parteciperanno prelati di 24 paesi, si terrà a giugno. Il Papa ha condannato più volte queste filosofie e metodi di preghiera orientaleggianti. Per i vescovi è inaccettabile un Dio come energia universale.
Cioè, no, ma in effetti, io quando ho fatto il commento ai dieci comandamenti, non è una cazzata quella che hai detto, perché su quella Bibbia che io uso, una piccola Bibbia popolare, no? Sai, quelle che usano le paoline, so che va la gente. C'è un appunto, proprio a proposito dei 10 comandamenti, che è a firma di Pio XII ed è riportato sulla Bibbia Popolare, e dice: soltanto la fede in un Dio personale, non un'energia in trasformazione, eccetera, no? Soltanto la fede in un Dio personale può salvare l'ordine morale determinato dai 10 comandamenti del Decalogo e mantenere vigorosa in tutta la sua dignità la vita dei singoli individui e della comunità. Senza i legami e la guida dei comandamenti di Dio, la libera volontà dell'uomo è più pericolosa e audace che il naturale istinto degli animali selvatici e feroci. Hai capito?
Sì.
Cioè, praticamente, se noi parliamo di idolatri, cioè di persone che idolatri, cioè il vero senso, il vero significato di idolatra è riferito esclusivamente ai cattolici, ma non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice Pio XII in questo caso. Per cui fatevi un po' conto a che livelli che siamo.
Sì, sì, soprattutto queste pratiche vengono messe continuamente in opera, cioè nel senso che noi non stiamo parlando di realtà del Medioevo, stiamo parlando di realtà contemporanee che continuano a influenzare la realtà concreta e immediata delle persone, che vanno a toccare qualsiasi livello in cui neanche i genitori sono coscienti, perché pensate appunto a questa situazione in cui i genitori mandano i loro figli della terza elementare, li mandano di fronte a un simile insegnamento, e poi se fra 10 anni o 5 anni troveremo che la situazione psichiatrica, collettiva, psicologica di queste persone sarà sconvolta, cosa dobbiamo imputarle? Qualche forma di possessione? Li porteremo dall'esorcista? O andremo a cercare le origini culturali?
Aspetta, io no, non mi hai mai sentito parlare della fabbrica dove lavoro, vero? Cioè, io effettivamente non parlo mai di cose, di posti di lavoro. Però pur senza far nomi, pur senza fare, soltanto citando una citazione, sembra siamo nel 2004, no? Siamo nel 2004.
Secondo la fase della cronologia, sì.
Ecco. Bene, c'è stata una persona in fabbrica, come tutti i posti di lavoro, come tutte le situazioni sociali, che ha avuto un attacco di depressione. Voi sapete che le persone in attacchi di depressione sono persone malate, punto e basta, insomma, vanno curate, vanno tirate fuori dalla situazione, insomma, cioè è una malattia che ha anche dei tempi molto lunghi di guarigione, perché la depressione è veramente una brutta bestia, e chi l'ha provato sa che è una brutta bestia. Bene, in fabbrica un cattolico ha detto che questa persona è stata posseduta dal demonio. Cioè nel 2004 in fabbrica una persona, un operaio chiaramente, ha detto che questa persona che ha avuto un attacco di depressione, che è una malattia esattamente come tutte le altre, è stata posseduta dal demonio. nel 2004. Certa depressione è una malattia come la polmonite. Cos'è? Uno è deficiente perché è stato attaccato dai virus e ha avuto la polmonite. È una malattia come un cancro. Cos'è? Uno deficiente perché ha avuto delle cellule cancerogene. Cioè, una malattia è una malattia al di là di cosa colpisce, e va curata con i giusti mezzi e i giusti metodi. Chiaramente delle malattie che attaccano strutture psichiche sono estremamente sensibili a quello che è l'ambiente educazionale. Poi magari possiamo anche discutere anche qual è il peso dell'educazione che queste persone subiscono quando sono sotto malattia, ma quello è un altro discorso. Ebbene, nel 2004 una persona ha detto che un malato di depressione era posseduto dal demonio. Naturalmente non vi dico cosa io gli ho mandato a dire, ma quello è un altro discorso, quello fa parte della mia etica, insomma. Infatti, Francesco.
Sì, no, ma il fatto di sentire le persone sempre peccatori, deboli, l'abbiamo ricordato prima, viene già insegnato ai bambini della terza elementare, e dopo non c'è da meravigliarsi che quando vadano avanti qualcuno pensi agli altri non per aiutarli, ma per accusarli. Cioè, nel senso che le persone che dovrebbero essere aiutate vanno sempre aiutate, non sta lì a dare delle etichette o di renderle colpevoli di quello che subiscono, esatto, del disturbo che hanno, e di dire che questo disturbo non può essere curato e che loro sono posseduti dal demonio. Perché questo significa chiaramente, il termine demonizzare nella nostra lingua, nella nostra cultura, significa qualcosa, significa chiaramente rendere la persona anche annientabile, cancellabile. Logicamente l'Inquisizione in questo momento non può agire, ma agirà. Io voglio ricordare ad esempio una cosa che ho visto. Sta uscendo quel film sulla macelleria, che era La Passione di Cristo, in cui c'è una protagonista che è Monica Bellucci. Monica Bellucci, io l'ho vista su Blob, perciò non so in quale tempo l'abbia fatto, ha fatto un intervento e, parlando della legge sulla procreazione assistita, ha dichiarato che è una legge degna di Torquemada, degna dei tempi dell'Inquisizione, e che appunto quando all'estero parla di questa legge le persone si mettono a ridere perché gli sembra impossibile che queste cose possano ancora accadere nel 2004. In realtà accadono. Questo significa che anche persone che sono in certi ambiti, se sono attente alla realtà che li attorno, si rendono conto che stiamo vivendo un tentativo di restaurare l'Inquisizione. L'Inquisizione si ricostruisce prima con consenso culturale, con consenso ambientale, con consenso politico. Una volta che il consenso è acquisito, si passa alla realizzazione, a renderla concreta, a renderla operativa. Benissimo. E ricordate che tutti i monoteismi sono terrorismi, e che tutti i terrorismi sono finalizzati poi alla distruzione delle persone.
Torniamo al discorso un attimino dei vescovi che si riuniscono per far guerra alla New Age. In realtà, quando i cattolici dicono si riuniscono per fare guerra alla New Age, oppure per combattere la New Age, per contrastare la New Age, in realtà della New Age non gliene frega assolutamente niente. Il vero problema è che loro devono attaccare prima di tutto i pagani e i Wicca. Cioè, le due situazioni da demonizzare, da distruggere, sono i pagani, e stiamo parlando del paganesimo che stiamo facendo qui, che è quello che sta tirando a livello mondiale, perché in tutto il mondo sta tirando il nostro paganesimo, perché è vero che ci sono state le forme Wicca che tentavano di distaccarsi dal nostro modo di essere, dicevano siete troppo estremisti nel definire la Chiesa Cattolica, nel definire questo e quello, però adesso si stanno ricredendo e stanno tornando pesantemente sui loro passi, perché stanno accorgendo che cos'è l'integralismo.
Anche perché hanno subito azioni di integralismo.
Esatto. Per cui in realtà quello che devono attaccare i vescovi, i vescovi cattolici, non è altro che il paganesimo montante, e il loro grosso problema è che non sono in grado di affrontarlo. Quando io ho detto prima a Francesco noi non esistiamo, non è una battuta, sono delle inchieste che sono in corso da 4 o 5 giornalisti, adesso non mi ricordo esattamente quanti, i quali, pur conoscendo l'entità e la profondità del fenomeno di sviluppo che ha il paganesimo, non si rendono conto da dove questo nasce e cos'è che sta trainando il paganesimo. Ed è una cosa che li ha effettivamente stupiti, e penso che quando usciranno gli articoli sui giornali ne avremo proprio da ridere di questo.
No, ma infatti quando Claudio mi ha detto questo mi ha messo da ridere, perché uno di questi giornalisti, una giornalista da cui ci avevo parlato, ha detto: ma io non posso soltanto sentire voi, devo sentire anche chi parla male di voi. Vabbè, ce ne sono tanti. E allora gli ho dato il nominativo di un vescovo, di cui, che è stato anche in corrispondenza con l'Istituto Mondiale di Studi Politeisti, cioè che ha scritto anche l'Istituto, di conseguenza ci conosce personalmente, che ha dichiarato su un giornale che prega per noi, ho tanto di ritaglio, era una mezza pagina dedicata a noi, questo vescovo ha dichiarato che pregava per noi, si è attaccato durante un'omelia pasquale diversi anni fa. Benissimo, io ho detto, senti, se vuoi qualcuno che parla male di noi, che si conosca, ti do il nominativo di questo vescovo, vallo a trovare, d'altronde lui ci conosce benissimo. Non so se l'abbia fatto, però...
Sì, no, ha detto, beh, questo, ma anche altri, sono andati loro a cercare i dati, no? E... non esistono non esistete. Ho detto ottimo, e in effetti si stanno un po' rendendo conto che c'è qualcosa che non quadra, eh. E d'altronde il problema appunto anche di questi vescovi che si riuniscono è perché non sanno esattamente come attaccarci, perché se noi avessimo commesso dei reati o avessimo avuto dei comportamenti che fossero stati censurabili dal punto di vista morale o dal punto di vista civile, ne avrebbero parlato, sì. Uffa, anche perché attraverso proprio il parlarne ci avrebbero attaccato. In realtà, non avendo nessun comportamento, diciamo così, riprovevole dal punto di vista giuridico, dal punto di vista morale, e non sanno da che parte pigliarci, e noi non vogliamo da che parte ci pigliano. Discutono di religione, discutono di filosofia con gli strumenti che storicamente si sono dati e con gli strumenti con cui hanno mandato al macello milioni e milioni di persone, con quegli strumenti con cui loro si sono permessi di fare tutte quelle porcherie. Adesso, in questa situazione, devono affrontare noi, solo che noi sappiamo che loro sono dei vigliacchi, sappiamo benissimo che se ne infilano ferri roventi nelle parti carnose delle persone, non sanno e non hanno elementi per discutere, sappiamo benissimo che loro non sono una religione, non sono una fede, ma sono solo uno strumento di stupro emozionale dei bambini, esattamente come ha fatto sto prete qua, che vi ha appena detto Francesco, questo lo sappiamo. E li stiamo aspettando. Noi siamo pazienti, perché i fenomeni underground hanno una particolarità, cioè si diffondono, e quando si diffondono, quando escono, si sono diffusi al punto tale che nessuno è più in grado di fermarli, cioè nessuno può fermare il pensiero umano, nessuno può fermare la pulsione di vita, si può distruggere una generazione, si può bruciare delle persone, si può terrorizzare, ma era vince sempre, la vita vince sempre, continua a lavorare nel cuore delle persone. Comunque dopo un Claudio, dopo un Francesco ci saranno altri Claudio e Francesco che arriveranno, magari anche più abili di Claudio e Francesco.
Va bene, vuoi che dare via quel pezzo?
Di sì, visto che si parla molto di crocifissione, siccome questo pezzo l'avevo già messo, non so se l'ho già fatto per radio, ma comunque vale anche la pena di rifarlo, visto che siamo sotto al fatto che i cristiani celebrano come loro festività la macellazione dei bambini, perché ve lo ricordo che la Pasqua cristiana deriva dalla Pasqua ebraica, e la Pasqua ebraica non è altro che il festeggiare l'uscita dall'Egitto, e l'uscita dall'Egitto, il simbolo di uscita dall'Egitto è che il Dio padrone assassino dei cristiani ha macellato tutti i primogeniti egiziani perché ha voluto macellarli e gli faceva piacere macellarli. Questa è l'unica motivazione reale. Pertanto i cristiani che oggi che a giorni celebrano la Pasqua celebrano in realtà la macellazione di tutti i ragazzini, di tutti i primogeniti egiziani, compresi i ragazzini delle pecore, delle persone, delle schiave, dei padroni, del faraone, perché questo Dio assassino li ha macellati per il gusto di macellarli. Tanto per essere chiari, eh? Dopodiché passiamo al pezzo, la tuffa della crocifissione nei Vangeli e la rete. Invano si è tentato nel corso dei secoli di dare credibilità ai racconti sulla crocifissione raccontata nei Vangeli ufficiali. Alla fine, più che provare l'esistenza di tale Ponzio Pilato in un'epoca e il riconoscimento che la pratica del crocifiggere era una condanna a morte per schiavi ribelli ai tempi di Roma, non si è riusciti a provare nulla di quanto scritto nei Vangeli cristiani. Prima di entrare nel merito della crocifissione, è necessario inquadrare il racconto dei Vangeli nel progetto di incidenza sociale di cui i Vangeli sono portatori. Scopo dei Vangeli, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, è la distruzione dell'essere umano, in quanto persona che determina se stessa nella vita sociale, morale ed emozionale. trasformarlo in un oggetto di possesso che, rinunciando a se stesso, sia disponibile a soggettivare la propria situazione di oggetto posseduto dal Dio padrone, di cui il Gesù di Nazareth, suo figlio, è l'emanazione che viene gestita dagli evangelisti stessi, che poi per essi, e poi per essi dalle chiese cristiane e dalla Chiesa cattolica in particolare. Gli evangelisti scrivono i Vangeli legittimando il possesso degli individui da parte del loro Gesù in quanto figlio del Dio padrone. Legittimando il possesso degli individui da parte del padrone, essi ne assumono le veci, quali facenti funzione in terra, e quella che è la descrizione di un povero pazzo che, millante il possesso degli individui, diventa attività delle chiese cristiane che saccheggiano la terra per riaffermare il loro possesso degli individui in quanto rappresentanti in terra del dominio del Dio padrone, dunque Dio padrone e se stesse. Come il possedere individui da parte del cristianesimo è ad imitazione dell'attività descritta nei Vangeli di Gesù, così anche l'individuo posseduto deve praticare la soggettivazione della propria sottomissione ad imitazione dell'attività di Gesù nei Vangeli. Sia chi possiede individui, sia chi riproduce il proprio essere posseduto deve essere ad imitazione di Cristo. Nel cristianesimo sia la distruzione degli esseri umani, sia l'autodistruzione degli esseri umani mediante assoggettamento è sempre un comportamento sacro che viene premiato dal Dio padrone dei cristiani. Sia il possesso di individui e l'arbitrarietà sia nel possederli che nella gestione del possesso, che l'accettazione soggettiva di essere posseduti diventa imitazione di Cristo, nel quale gli individui possono identificare la loro attività nel quotidiano. Tutti, schiavi e padroni, ritengono la loro posizione premiale agli occhi del Dio padrone, in quanto tale attività è ad imitazione di Cristo. La Via Crucis, intesa come rappresentazione sacra di esaltazione e morte che avrebbe subito il Cristo, diventa l'indicazione alla sofferenza da parte della Chiesa Cattolica a tutti gli uomini. Tutti gli uomini devono soffrire in questo modo al fine di ottenere la salvezza eterna. Il simbolo della croce che porta la Chiesa Cattolica è il simbolo della sofferenza che la Chiesa Cattolica vuole imporre a tutti gli esseri umani. Tutti coloro che portano il simbolo del crocifisso altro non fanno che dire al mondo che li guarda: io sono un cristiano e devo costringerti a soffrire affinché tu possa imitare il Gesù di Nazareth. Questo è quanto fanno i missionari nelle varie parti del mondo, questo è quanto fanno i cristiani in questo paese nei confronti di chi non è cristiano. La crocifissione del pazzo di Nazareth non è mai avvenuta, per il semplice fatto che il pazzo di Nazareth non è mai esistito. In compenso è esistita la sofferenza provocata dai cristiani ad imitazione di quella descrizione ottenuta dai Vangeli. Un tentativo recente di fabbricare delle prove che attestassero l'esistenza del pazzo di Nazareth mediante l'incisione posticcia di una scritta su un'antica ura funeraria è naufragato nel ridicolo con una denuncia di truffa di chi avrebbe fabbricato la prova. Perché nei Vangeli, per imporre sofferenza ad imitazione del loro profeta, si è usato proprio il simbolo del supplizio per crocifissione? Inizialmente avevamo date delle risposte, perché gli evangelisti si rivolgono a persone deboli, sia dal punto di vista culturale che sociale. Sono quelle persone che per la loro collocazione sociale hanno già accettato una sorta di sottomissione e dipendenza, ed è per loro più facile imporre la sottomissione al Dio, al loro Dio, a persone che già hanno la predisposizione psichica ad essere dipendenti e sottomesse ad un padrone e non hanno una cultura sufficiente per gestire in maniera diversa il proprio stato. La croce, allora, era la pena comminata a Roma per lo schiavo ribelle, e l'esempio del loro Gesù che veniva appeso sollecitava una identificazione con tutti coloro che avrebbero voluto ribellarsi ai loro padroni e alle loro condizioni di vita e che sapevano che quella sarebbe stata la loro fine. Identificarsi con colui che viene sì condannato alla croce, ma poi li frega tutti risorgendo, come molti dei facevano, sia in seguito alle loro imprese, sia nei passaggi delle stagioni. Lo scopo degli evangelisti non era quello di indicare una via di libertà, bensì quello di sostituirsi ai loro padroni per possederli in maniera più completa, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, tanto da costringerli a provocare disordini al fine di esaltare tale sottomissione. Questo modo di leggere gli avvenimenti era un modo a posteriore. In effetti noi partivamo dagli effetti prodotti dall'uso dottrinale della crocifissione per comprendere gli scopi di quell'elaborazione. Nel far questo concedevamo agli evangelisti una lungimiranza che loro non avevano. Ciò che conduceva alle loro azioni era questa voglia di impossessarsi degli esseri umani, di sottometterli a loro stessi. Nella loro dottrina non c'è una progettualità, ma c'è questa tensione volta ad appropriarsi di ogni più piccola cosa, e questa tensione li porta ad elaborare dei concetti dottrinali vili nel loro presente, ma che trovando delle condizioni favorevoli d'applicazione diventano distruttivi per gli esseri umani, come è stato. Pertanto non si tratta di sapere che cosa ha provocato l'uso della crocifissione, e nemmeno perché lo hanno fatto, appare evidente, ma si tratta di sapere a che cosa si sono ispirati per scrivere questa loro favola. Si trattava di rispondere a questa domanda. Esiste nella storia un esempio di una persona crocefissa, magari innocente, o che abbia mantenuto un comportamento considerato nobile, abbastanza famoso in Palestina a quei tempi, da venire usata come base sulla quale i cristiani hanno costruito l'immagine della crocefissione del loro Gesù? Un'immagine della crocefissione che ha potuto superare l'indagine del tempo perché sovrapposta ad una storia precedente vera, che ha reso verosimile la favola dei cristiani finendo per aver ingannato per 2000 anni l'intera umanità? Un mito precedente che, anche se non è sparito dalla memoria degli uomini, una cultura cattolica deve far sparire dalla coscienza comune? Ciò che ci rendeva perplessi è che la favola della resurrezione è facilmente individuabile nei comportamenti di molte civiltà appartenenti alla mitologia, mentre nessuna divinità in nessuna mitologia distrugge se stessa e pone questa distruzione a modello degli esseri umani. La questione è che l'episodio della crocifissione, usato dagli evangelisti cristiani per costruire l'imitazione di Cristo, non è preso dalla mitologia antica, ma da un episodio reale. Pensandoci bene, appare logico, un Dio non necessita di sacrificare per gli altri dei, ma un uomo può sacrificarsi per il sistema sociale in cui vive, o per salvare i propri progetti. Il sacrificare se stessi appartiene al comportamento umano, non al comportamento divino. Poi le motivazioni per le quali un individuo sacrifica se stesso possono essere più o meno nobili. L'episodio che abbiamo trovato riguarda la crocifissione di Ermia. Scrive Cal Kereni in La religione antica: l'occasione del componimento poetico di Aristotele fu la crocifissione di Ermia, il signore filosofo della città di Atarneo in Asia Minore. Egli fu crocifisso nella capitale persiana Susa nel 342 o nel 341 a.C. I persiani lo catturarono secondo una pratica invalsa anche in seguito presso i despoti assoluti. Lo attirarono fuori dalla città che li governava, pertanto il tradimento, per un incontro, e lo presero prigioniero. Sottoposto a tortura, non rivelò nulla di ciò che aveva progettato contro di loro insieme al re Filippo di Macedonia. Il re persiano ne rimase impressionato. La tortura venne interrotta e gli fu chiesto che cosa desiderasse, quale ultima grazia. Ermia rispose: dite ai miei amici e ai miei compagni che non ho commesso nulla che fosse indegno della filosofia né turpe. I suoi amici e compagni erano Erasto e Corisco, che lo avevano avvicinato alla filosofia di Platone, col quale ebbe anche un rapporto epistolare, e Aristotele. Quando Ermia morì sulla croce, Aristotele era già in Macedonia come precettore di Alessandro. Sua moglie Pizia era nipote e figlia adottiva di Ermia. La realtà dell'arete, virtus la virtù, l'arete e la virtù, fu confermata per Aristotele da una morte sulla croce nella propria famiglia. Il mito dell'arete, virtus, come virtù eroica che nella massima espressione si compie con la morte dell'eroe, venne alimentato nell'Accademia di Atene, e l'esaltazione della virtù di Ermia fu cantata in un inno composto da Aristotele e trasformato in culto. Il mito di Ermia e del suo comportamento fu cantato e diffuso in tutto l'Oriente dall'esercito di Alessandro Magno. Alessandro Magno non aveva solo uomini armati, ma anche filosofi e uomini di cultura al suo seguito, fra gli altri Pirrone, uno dei massimi esponenti della filosofia greca. Il grecismo, in seguito al passaggio di Alessandro Magno, si diffuse in Medio Oriente al punto tale che tutte le classi colte della Palestina facevano a gara per esibire la propria grecità. I miti si diffusero anche in Palestina e numerosi templi furono eretti. Fra i miti anche la storia di Ermia e del suo comportamento eroico. Gli evangelisti conoscevano perfettamente la storia di Ermia, solo che la storia di Ermia è una storia di virtù eroiche, per fini che il soggetto ha scelto. I cristiani dovevano trasformarla in virtù eroica finalizzata a sottomettere e distruggere se stessi. Una virtù eroica nell'autosottomissione che aveva giustificazioni solo nelle reazioni di chi combatteva il loro tentativo di sottometterlo. Un conto è che i cristiani vadano dalla persona povera a dirgli: se tu mi dai tutto quello che hai, io ti prometto il paradiso. E un conto è che vadano da uno Stato sovrano a dirgli: dammi tutto quello che hai, distruggi le tue strutture, sottomettiti al mio padrone. Gli evangelisti agirono sulle finalità del racconto. Ermia morì per salvare il suo progetto, il Gesù dei cristiani per sottomettere gli esseri umani. Ermia fu tradito, fu fatto uscire dalla città col tradimento. Anche il Gesù dei cristiani afferma di essere stato tradito. Solo che mentre in Ermia il senso del tradimento è chiaro, attirarlo per catturarlo, non è chiaro il tradimento di Giuda. Non è chiaro né nelle motivazioni né nella prassi. Che senso avrebbe avuto che i sacerdoti pagassero Giuda quando potevano arrestare Gesù in ogni momento? Appare evidente come il tradimento di Gesù sia solo un'invenzione rabbecciata per sovrapporlo a un racconto precedente. Al momento dell'arresto Gesù non viene torturato. Delle torture non ne parlano né Marco né Matteo, infatti non avrebbero avuto nessun senso visto che come si era svolto il processo e le motivazioni della condanna. In Ermia le torture hanno un senso, era necessario strappargli i piani segreti che aveva elaborato con Filippo il Macedone. Infine la causa della morte. Ermia muore per salvare il progetto, Gesù muore e basta. La morte di Ermia è un comportamento virtuoso, la morte di Gesù è una morte squallida, la morte di un bandito qualsiasi. Gesù non può scegliere, subisce semplicemente la morte. Ermia potrebbe scegliere di rivelare i segreti, è sotto tortura, nessuno gli imputerebbe nulla. Il suo comportamento eroico costringe il re persiano a fermare la tortura. Ermia, rivelando i suoi rivelando i suoi segreti, potrebbe scegliere di trattare la sua liberazione e invece sceglie di morire. Ha la forza per resistere alla tortura e questa è una dote o un suo divenuto, ma ha la virtù di essere uguale a se stesso scegliendo di morire. Ermia viene crocifisso in quanto nemico dei persiani. Questo modello di comportamento non può essere accettato dagli evangelisti, i quali vogliono far morire il loro Gesù senza motivi e senza colpe al fine di costringere gli esseri umani a tifare e identificarsi. Solo in questo modo possono essere sottomessi. Come si potrebbe sottomettere colui che manifesta la virtù di essere uguale a se stesso, ai propri progetti, ai propri intenti, ai propri principi? In Ermia si mette in luce la virtù, in Gesù la sottomissione. I Vangeli descrivono un Gesù dimesso davanti ai giudici, una persona che dopo aver chiesto loro di mettersi in ginocchio in quanto egli è il figlio del Dio padrone, che loro vedranno venire dalle nuvole a destra del loro Dio suo padre, è assolutamente disarmato, un vero agnello sacrificale, un modello della propaganda cristiana che in questo modo presenterà come modelli da imitare, innalzando la santità, i peggiori criminali alla quale la storia assiste, e né primi né ultimi, quali Giovanni XXIII, il Papa Buono, Padre Pio, un altro assassino, Teresa di Calcutta, un'altra criminale. Assassini e criminali che resero potente la Chiesa Cattolica, agendo affinché gli esseri umani nel sistema sociale in cui vivevano diventassero agnelli da sacrificare, esattamente come l'immagine del loro Gesù sulla croce che imponevano a chi non era in grado di difendersi. Le persone morivano nei lager della Teresa di Calcutta o sotto le pallottole degli arditi di Cristo di Padre Pio o stuprati dagli agenti di Giovanni XXIII. Aristotele non esalta la crocifissione, ma il comportamento della persona. A me non piace l'eroismo davanti alla morte, preferisco l'eroismo davanti alla vita. Solo che le mie predilezioni non contano. In questo momento conta il senso dell'arete e il significato che venne dato a quei tempi e come i cristiani lo stuprarono per adeguarlo ai propri fini. Aristotele compone un inno a favore dell'arete manifestato da Ermia. Vale la pena di leggerlo quest'inno per comprendere come abbia impressionato i cultori della filosofia greca in Palestina a quei tempi e quanto questo si combinava con la loro stessa struttura emozionale di allora. Inno all'arete in memoria di Ermia di Atarneo. Are, Arete, forte di tanto affanno alla stirpe mortale, la più bella preda per la vita, per la tua figura virginale. Anche morire è nell'ella del destino anelato e sopportare senza sosta fatiche spossanti. Tale è il frutto che nello spirito assegni pare all'immortalità e più prezioso dell'oro e degli antenati e del sonno dal tenero splendore. A causa tua Eracle, nato da Zeus, e i figli di Leda hanno molto sopportato con le loro imprese, inseguendo ciò che tu puoi. Per il desiderio di te morirono Achille e Aiace. Per amore della tua bella figura anche l'uomo di Eterneo privò di sé la luce del sole. Perciò le sue imprese rendono degno di canto e immortale lo celebreranno le muse, figli di Mnemosine, accrescendo il timore di Zeus ospitale e l'onore della salda amicizia. Tratto sempre da Carla Chiareni, La religione antica, edizione Adelphi. L'inno è in sé molto potente, pieno di pathos, capace di attrarre e coinvolgere l'uditorio, specie al ricordo della persona e del comportamento espresso. Questo inno viene soggettivato dai frequentatori dell'Accademia di Atene e veniva cantato prima dei pasti comuni. L'inno è una specie di peana che poteva essere intonato soltanto in onore di Apollo. Per questo gli ierofanti di Eleusi accusarono Aristotele che una volta morto Alessandro Magno era privo di protettori. Io sono d'accordo con gli ierofanti di Eleusi, fra le altre cose. Così Aristotele abbandonato il liceo si trasferisce in Calcidide. Le intenzioni di Aristotele vennero storpiate dai cristiani e usate in una direzione completamente diversa. Se la truffa dei cristiani consiste nell'essersi inventato un Gesù che non esiste, avallando la truffa degli ebrei dell'esistenza di un Dio creatore con la crocefissione, hanno costruito la direttiva dottrinale da imporre all'umanità, la tortura della crocefissione. E con che attenzione e puntualità l'hanno praticata. Francesco, questo è tutto, e non mi sembra poco.
Vabbè, è anche giusto ricordarlo, perché c'è sempre la tendenza a credere che quello che viene raccontato, proposto, ripetuto per migliaia di anni sia la verità, sia la realtà. Invece noi sappiamo che fin dalla sua fondazione, sia dalla sua formulazione, il monoteismo è sempre menzogna, perché prima menzogna appunto parte dal Dio creatore. Dato questo presupposto, data questa necessità, data questa finzione, tutto il resto è conseguenza. Poi logicamente, siccome questo Dio creatore era troppo distante, bisognava sempre andare all'assalto, a contaminare, ad attaccare la psiche delle persone, e bisogna appunto creare un senso di colpa. Il senso del peccato è un'altra caratteristica, è un'altra delle disgrazie che il monoteismo ha distribuito in tutta la realtà, in tutto il mondo. Fatto questo, bisogna creare il senso di colpa proprio personale, cioè nel senso creare una figura di persona, di uomo, che fosse biologicamente o formalmente simile agli uomini, e far pensare che questo morisse per i peccati d'oro, dando il presupposto che i peccati fossero delle cose che esistono. Fatto questo, si è creato un marchingegno che si è messo in moto, che è pianificato con attività di terrorismo, attività di assalto, attività criminale. D'altronde l'immagine di Cristo è un'immagine criminale, perché la sua predicazione è sempre un insegnamento criminale, è sempre un insegnamento ad accusare gli altri di essere inadeguati, insufficienti, di non essere devoti abbastanza, di non pregare a sufficienza, di non rinunciare. E gli viene ricordato che nella predicazione cristiana che lui viene a morire per salvare gli altri. E questo concetto di salvezza logicamente implica il fatto che qualcuno abbia il potere di stabilire cos'è la salvezza. Implica anche il concetto che qualcuno possa fare qualcosa per te per salvarti, perché tu non sei cosciente, sei un peccatore, sei indegno. Implica che ti possono essere negati i tuoi diritti, i tuoi desideri. Implica che ti può essere cancellata la tua scelta. E cosa succede? Che appunto 2000 anni fa qualcuno inventa la marionetta Gesù Cristo, la gonfia come un palloncino, la fa esplodere, e tutto il contenuto di gas velenoso, soporifero, che c'è all'interno di questa immagine si propaga. E arriviamo nel 2004, che il primo aprile, non c'è il pesce d'aprile, in cui un cardinale dichiara che l'aborto è come il terrorismo.
Quando?
Primo aprile 2004.
Il giornale?
La Repubblica.
Cazzo. Devo ancora tagliarlo.
Poletto, l'aborto come il terrorismo, aperte virgolette, ogni atto di violenza è terrorismo, anche l'aborto, chiusi virgolette. Questo è un cardinale di Torino che dichiara questo. E questo significa chiaramente che se tu dici che è una persona che vuole essere libera di fare le sue scelte, che vuole essere libera di realizzarsi, in cui noi diciamo che l'uomo ha qualsiasi diritto di fare le cose, che deve trovare una sua sistemazione nella società, andarlo a accusare di terrorismo implica chiaramente una volontà di condanna, perché una persona che decide della sua esistenza non è una forma di terrorismo.
E il problema è questo, no? Cioè, l'aborto è una legge di Stato. Chiamare terrorista una persona che si adegua alla legge di Stato significa essere dei terroristi. Cioè, chiariamo la logica. Terrorismo è ciò, delle azioni che violano quelle che sono le leggi, quelle che sono le norme. Dopodiché, come le violano, poi possiamo anche accentuare: questo è più terrorismo di un altro. Chiaramente, questo è un terrorismo personale, questo è un terrorismo emozionale, è stato un terrorismo fisico. Possiamo fare tutte le distinzioni di questo mondo. Però, perché sia un atto di terrorismo, è necessario violare la legge. Chi sta violando la legge in questo momento è il Cardinal Poletti. È il Cardinal Poletti che sta terrorizzando delle persone che stanno applicando la legge, per cui l'unico terrorista è lui. Cioè, almeno che, sempre che seguiamo la logica del vivere civile, se dopo vogliamo seguire un'altra logica, un'altra.
Parliamo del vivere civile. Parliamo, sì, del vivere civile. Allora prendiamo un esempio: Tiene è un paese dell'Alto Vicentino. E come si comporta il Duomo, i parroci, la Chiesa Cattolica nei confronti dei privati? Lo leggiamo da un giornale super garantista a favore della Chiesa, a favore di quello che succede. E leggiamo testualmente cosa scrive il giornale di Vicenza del 3 aprile 2004. Cosa nasconderebbe invece la vicenda? La parrocchia all'inizio del 2000 avrebbe appuntato l'attenzione su un'abitazione che avrebbe voluto far parte di un complesso d'accoglienza per anziani e persone sole. I privati, però, hanno risposto picchera venita, nonostante fosse stato offerto un discreto prezzo. Il contenzioso non è stato indolore e non è escluso che in certi momenti nella trattativa ci siano state pressioni. Cioè, rendetevi conto che con la scusa di fare... Questo lo scrive il giornale di Vicenza? Cioè, non lo scrive chissà che? Allora, rendetevi conto, questo è il rapporto tra una parrocchia e i vicini di questa parrocchia. Queste persone possono essere affezionate alla casa, possono essere affezionate al luogo, può essere anche non interessare il denaro. E i parroci gli vanno a offrire una cifra consistente e si meravigliano che questi abbiano un attaccamento alla loro casa, alla loro abitazione, che non gli interessa il denaro.
Gli interessa il denaro a sta gente. A loro sì, ai parroci sì. Sì, loro si interessa, i soldi.
Noi ti facciamo una... scrive il giornale di Vicenza, fa, non è escluso che in certi momenti nella trattativa ci siano state pressioni. Ma perché una persona che vuole disporre della loro sua casa non ha il diritto? Perché di fronte alla richiesta dei parroci dovrebbe rinunciare a una sua proprietà? Cioè, non ci possono essere altri criteri di valutazione che io sono affezionato a questa casa, sono affezionato a quell'abitazione, me la voglio tenere perché a me piace così, perché è il mio gusto, non mi interessano dei soldi, può essere una catapecchia, può essere bella e brutta, ma ha dei ricordi, ha dei significati, no, io devo rinunciare. E quali pressioni sono state fatte su queste persone perché la notizia vada a finire sul giornale?
Devono essere state piuttosto pesanti, sì. Probabilmente rischiamo di essere ai limiti della mafia. Bisognerebbe però che la magistratura indagasse.
Andiamo avanti. A distanza di tempo, la parrocchia, previo accordo col comune, ha fatto sistemare una pista di skateboard all'interno della propria area, non molto distante dall'abitazione al centro della presente trattativa. Se poi un'amministrazione pubblica deve pensare di curare l'interesse dei cittadini, questi sono i comportamenti, sono significativi, ma che ci sia qualcosa di significativo, delle pressioni sullo Stato, sull'autorità. Leggiamo cosa scrive un giornalista di un partito che è al governo. Lo definisce, aperte virgolette, adagiato in un clericalismo di maniera fin troppo zelante nei confronti dei diserti della CEI, molto conformista, non più goliardico, e questo appunto è definito di un partito che è al governo, che è adagiato alle richieste della CEI. E pensate, quando esiste una classe politica che è disposta, e qua passiamo dall'estrema sinistra all'estrema destra, tutti quanti, a correre dietro a questo E chiaramente significa che dell'interesse dello Stato, della comunità, non interessa niente. E questo perché? Ma qual è il meccanismo su cui questi preti, questi religiosi, questi cristiani agiscono? Sul fatto che loro hanno un salvatore, che loro affermano che sia un salvatore e che sia venuto per salvare i peccati, e perché è morto per voi.
E perché la gente è una branca di pesci di merda, peccatori, che dovrebbero andare tutti all'inferno, e loro possono fare quello che vogliono.
Esatto.
Finché questa sarà l'idea della gente che ne avranno i partiti politici, chiaramente qualcuno ci sguazzerà dentro.
Sì, e appunto ricordate appunto che l'integralismo è una delle caratteristiche, è una delle malattie, è una delle perversioni.
Vi ricordo che due persone sono state licenziate in Vaticano perché non erano sposate nel modo giusto, non avevano rapporti sessuali nel modo giusto. Per cui se ci fosse stata un'altra società civile qui in Italia o in Europa, probabilmente queste due persone, anziché essere licenziate, sarebbero state bruciate, come a voi ti la piace tanto.
Ma diamo anche un'altra dimostrazione di attualità, le pensioni. Le pensioni. Tutti sapete che si parla di riforma delle pensioni, si parla di togliere i diritti alle pensioni. Benissimo, una cosa che tutti hanno sottaciuto è che nei mesi scorsi c'è stato un accordo tra il Vaticano e l'Italia. Cosa significa? Significa, vi porterò tra l'altro la risposta che dà l'esperto rispondendo del Sole 24 Ore del mese di marzo, cioè di conseguenza ve la spiego. Ve la spiego io molto praticamente. Un dipendente vaticano può lavorare per 20, 25, 30 anni in Vaticano e il Vaticano si tiene i suoi contributi. Passa in Italia, si fa assumere da un'azienda italiana, e questo non è un problema, lavora per un po', e può chiedere all'INPS la pensione. Il Vaticano si tiene i contributi e la pensione gliela pagano i pensionati italiani. Questo è un accordo firmato nel febbraio del 2004 in Italia, in cui si parla delle pensioni.
Figurati se non hanno due aziende dove assumere le persone fuori il Vaticano.
Significa chiaramente che gli anni di anzianità, non i contributi, che questo ha maturato in Vaticano, uno può andare all'INPS e dire: io ho lavorato 30 anni in Vaticano, 34 anni in Vaticano e un anno in Italia, mi date la pensione come avessi 35 anni in Italia.
Io comincio ad avere il sospetto, quelli che in Parlamento hanno detto Roma ladrona, non è che si riferivano Vaticano ladrone? Perché potrebbe essere, cioè ci sia stato un piccolo qui pro quo, no?
Sì.
Quasi, in effetti, sai.
Sì, questo è che, e nessuno ha protestato per questo. Cioè, è giusto che uno Stato, come tenete conto che significa che il Vaticano si tiene i contributi, e io comunque vi porterò appunto la risposta data sull'esperto risponde del Sole 24 Ore, che dice che i contributi del Vaticano se li tiene il Vaticano e l'INPS li deve riconoscere come li avesse incassati. Perciò pensate, poi chi si occupa delle pensioni?
Sì, beh, bisogna vedere chi paga questo accordo a sto punto.
Lo Stato italiano.
Ah, ecco.
Cioè, chi impedisce, scusa, che uno stia 34 anni?
Ma c'è un'idea molto strana anche sulle pensioni, no? Cioè, c'è l'idea che lo Stato paghi le pensioni. In realtà lo Stato non è un'entità a strato diversa, cioè lo Stato siamo noi.
Sì, ma capito, pensioni, quella persona che arriva da un altro Stato, sì, che non ha dato nessun contributo e tu gliela devi riconoscere.
No, ma quello che voglio dire è che le pensioni è un nostro conto corrente, cioè come se noi versassimo delle cose, dei soldi su un nostro conto corrente, che si chiama pensione, e dopo tiriamo a una certa età, vabbè, con tutti i meccanismi che ci sono, vabbè, quelli sono tutti discutibili. Però il sistema pensionistico è un sistema nostro che ci appartiene. Se viene fatto un accordo internazionale per cui il Vaticano si può permettere di prendere dal nostro conto corrente dei soldi per gente che non ha versato in quel conto corrente, chiaramente c'è un furto, ma non è lo Stato che paga, sono io che lo pago, cioè siamo noi cittadini che lo paghiamo, non lo Stato come un'entità diversa da ciò che noi siamo. Cioè, la sanità, le pensioni, i servizi sociali, buoni o cattivi che siano, quello possiamo essere d'accordo, ma sono una roba nostra, cioè sono un nostro conto corrente, ricordatevi. È come se voi aveste un conto corrente in banca, che avete, non so, sparo una cifra, 10.000 euro in banca, e qualcuno viene là ogni tanto e vi preleva i soldi, insomma. Cioè, non è che le pensioni, la sanità sia una roba diversa, cioè, non è che lo Stato ci paga a noi le pensioni, siamo noi che paghiamo per le pensioni. Cioè, non pensiamo di essere, cioè ce lo stanno fottendo a noi.
Ma diamo un'altra dimostrazione. L'8 per 1000 Io invito, e posso essere verificato immediatamente, chi è pensionato, lavoratore dipendente, si prende il suo CUD e si va a leggere le istruzioni. Una cosa che nessuno ha voluto riportare, ha amplificato, è questa, che alcuni dei beneficiari dell'8 per 1000 hanno rinunciato alla parte non assegnata per scelta.
Esatto.
Fra queste non c'è la Chiesa Cattolica.
Esatto.
Cioè voi, alcuni, non tutte, sono 8 i percipienti, hanno detto noi vogliamo soltanto l'8 per 1000 di chi firma per noi, l'altro di chi non sceglie lo lasciamo allo Stato, e hanno rinunciato. Se voi vi prendete le istruzioni del CUD o andate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e vi scaricate le istruzioni per i CUD, vedrete che alcune organizzazioni religiose hanno rinunciato volutamente a quella parte. Quell'8 per 1000 che i cittadini non vogliono destinare o che non firmano per stanziato, noi non lo vogliamo, lo lasciamo allo Stato. Tra queste organizzazioni che hanno rinunciato non c'è la Chiesa Cattolica.
Cioè, no, infatti la Chiesa Cattolica ha la percentuale maggiore di quei soldi, perché quei soldi vengono spartiti in percentuali. Dal momento che chi firma per la Chiesa Cattolica ha una percentuale maggiore di chi firma per lo Stato, la maggior parte dei soldi che non vengono firmati, cioè dei cittadini che non firmano né per l'uno né per l'altro, vanno nelle tasche della Chiesa Cattolica. Infatti, perché vi diciamo di firmare per lo Stato? Perché non solo sottraete una persona da finanziare la Chiesa Cattolica, ma sottraete anche una parte dei soldi dei cittadini che non firmano. Poi quando vi danno il CUD, firmate per lo Stato e aiuterete innanzitutto lo Stato nelle sue opere di sistemazione, che effettivamente siamo messi anche maluccio, e nello stesso tempo togliete dei finanziamenti della gente che vive solo stuprando bambini, perché è questo che fanno.
Sì, ecco, voglio ricordare un esempio concreto, che l'8 per 1000 è destinato allo Stato, noi l'abbiamo ricordato lo scorso anno, una parte dell'8 per 1000 dato allo Stato è servito ad esempio per sistemare le mura di Cittadella.
Ah, non di Montagnana,
Montagnana, comunque è Cittadella. E voglio ricordare che nel Vicentino esiste un paese, il più piccolo comune del Veneto, che è Laghi, in cui alcune strade sono coinvolte da frane sono state sistemate con l'8 per 1000 dello Stato, che anche comunità molto piccole che risiedono in zone particolarmente scomode ne hanno un beneficio. Tra l'altro una cosa che appunto è importante, noi daremo le coordinate tecniche per chi ad esempio ha soltanto il CUD, cioè il 101 per intenderci, e non ha altri redditi, non fa dichiarazioni di redditi, per come destinare l'8 per 1000. Al limite metteremo in sala della radio anche un prospetto, un'etichetta per attaccare sulla busta, per come presentarla, perché l'Agenzia delle Entrate ha stabilito una modalità ben precisa per chi non fa la dichiarazione dei redditi per destinare l'8 per 1000. Di conseguenza vedremo di fare un volantino o con l'adesivo, una roba da ritagliare, sul come deve essere compilata proprio tecnicamente la scheda per destinare l'8 per 1000 allo Stato italiano. Limite lasceremo un po' anche qui in sala radio, ne parleremo sulla radio, la pubblicheremo anche su internet, in maniera tale che il discorso dell'8 per 1000 è importante, perché chi lo va a destinare allo Stato è conscio che quello che va allo Stato può essere anche il cittadino che lo indirizza per utilità sociali, perché ricordate che noi abbiamo un patrimonio artistico che non trova finanziamenti, non trova sostegni, quando in realtà una piccola percentuale degli oneri di oneri di urbanizzazione per legge è destinata alla religione cattolica. E che significa che del patrimonio artistico culturale che appartiene alla nostra storia, perché una logica cristiana monoteistica è arrivata nello Stato, questo patrimonio rischia.
Va bene, Francesco. Mm. Io ho ancora qualche notiziola, in particolare ho una notiziola di un magistrato che voleva attaccare anche il simbolo ebraico nell'ufficio dove lui esercitava il suo magistero. Dopo ha rinunciato a questo, ha rinunciato ad attaccarlo, però ha dato il via a una nuova ondata di incazzatura delle persone contro il crocifisso. Cioè il crocifisso, questo simbolo di morte, di genocidio, che chiaramente dovrà essere levato dallo Stato laico, perché è veramente impensabile che uno Stato, è impensabile anche nonostante le sentenze della Corte Costituzionale, si continui a riprodurlo, si continua a usarlo, e lo si usa come elemento di morte e di distruzione. Il film di Mel Gibson è una dimostrazione di questo, cioè non è semplicemente un falso, ma è questo desiderio dello splatter, il desiderio del sangue, il desiderio dell'omicidio, il desiderio di trasformare tutto il mondo in individui da torturare. Ed è veramente una cosa di uno squallore infame. Credo che prima o dopo sto crocifisso bisogna levarlo, sia dalle scuole, sia dagli enti pubblici, sia dai tribunali. Però è importante far nascere una coscienza laica, una coscienza che sia in grado proprio di distinguere quelle che sono la morale, quello che è lo stato civile, da quella che è la morale dell'orrore cristiano. Una volta bisognerà arrivarci, insomma.
Ma c'è uno dei segnali positivi, perché noi abbiamo sempre detto che il monoteismo è una forma di virus di malattia e che gli organismi umani, bene o male, producono anticorpi, reagiscono, si difendono da questo attacco virulento. E un fatto strano, quasi in contemporanea con l'uscita del film appunto Da bassa macelleria, La passione di Cristo di Mel Gibson, qualcuno ha cominciato di nuovo a distribuire il film Brian di Nazareth.
Sì, è vero.
E questo è già un segno positivo, perché significa chiaramente che di fronte alla storia ridicola, alla panzana di Cristo, qualcuno dice: qua la buttiamo giustamente sul
rito. Io avevo consiglio di vederlo, Brian di Nazareth. Brian di Nazareth è un film che fu fatto 25 anni fa, credo, una roba del genere, e fatto dai Monty Python. E venne bloccata la distribuzione in Italia perché i censori, uno più scemo dell'altro, erano convinti che fosse una parodia di Gesù. In realtà è vero che prende a modello quella situazione della Palestina, no? Però in realtà era una parodia dei gruppi della sinistra extraparlamentare degli anni 70, tanto per intendere, cioè c'era il movimento di liberazione palestina e il movimento Palestina libera e il movimento per la libertà della Palestina che si contendevano. Cioè, in realtà è una parodia di tutti questi gruppi che si formavano negli anni 70, giocata naturalmente a livello palestinese e sull'assurdità della credenza, chiaramente, del Gesù, cioè, tipo scene ridicolissime sulla lapidazione, tipo scene che a un certo punto ci sono anche gli UFO, scene del tipo non so, scene finali, come facciamo far proseguire il film? Beh, magari dopo tre giorni lo facciamo risorgere, fa sì, ma chi vuoi che ci creda sta panzana, no? Cioè cose di questo genere, che in effetti è un film spassosissimo, cioè effettivamente divertente. Poi c'è una scena sulla cultura latina che è divertentissima.
Perciò appunto questo film, che era andato nel dimenticatoio proprio perché era visto male, e il fatto che Mel Gibson abbia fatto quel suo film da macelleria ha permesso che venisse anche recuperato. Insomma,
io l'ho registrato, me l'ho solo visto un 60-70 volte, fai conto, per cui ne so quasi a memoria ogni battuta, insomma.
Questo esempio è già un buon successo, perciò chi avrà occasione di vederlo o di trovarlo se lo vada a vedere. Insomma,
c'è anche un revival di cultura classica, so che sarà presentato al Festival di Cannes, non solo il film di Almodovar, La cattiva educazione, sull'attività di stupro dei preti all'interno dei collegi, ma al Festival di Cannes sarà presentato anche Troia, cioè il film sulla guerra di Troia, ed è un colossal da quello che si dice, anche se non ho dati. E un altro film che è in preparazione è Alessandro Magno, per cui esiste anche un revival di film classici, diciamo così, di storia classica, che in effetti stanno per uscire, sono solo a qualità, chiaramente la vedremo.
Beh, ad esempio, volta a pensare che ad esempio un film che se ne era parlato all'inizio, che era quello di Rutilio Amaziano, cioè ispirato al libro di Rutilio Amaziano Del Ridito, cioè Il Ritorno, è uscito, però non si è trovato da nessuna parte, cioè nessuno l'ha visto, nessuno l'ha potuto incontrare, nessuno ha potuto trovarlo. Verremo a fare delle ricerche se troviamo la videocassetta, però perché Rutilio Amaziano del film ha dato questo film che si chiama Il Ritorno? Perché è la storia di un romano che parte per tornare a Marsiglia e durante la sua navigazione incontra tutto l'impero distrutto dai cristiani, trova appunto anche i vari pellegrini, trova i vari eremiti e li descrive in maniera veramente come erano. Cioè, qui lui proprio prova ribrezzo, prova schifo per questi comportamenti di questi peregrini cristiani, di questi eremiti, e disapprova il loro comportamento esistenziale. Questo fatto, questo film appunto che si ispirava a questa opera, che era proprio la demolizione anche proprio della prassi, cioè in cui dimostra anche la decadenza dell'impero, non per vizi interni, ma perché ci fu questo assalto, ci fu questa invasione, ci fu questo attacco virulento del monoteismo, del cristianesimo, è stato appunto fatto sparire. Chi l'ha visto? Cioè, nel senso che ci sono pochissime notizie anche su internet, c'è la notizia di quando è uscito, doveva uscire, distribuito settembre del 2003, e in realtà non si sa niente di questo film, a parte una proiezione avvenuta in Sicilia organizzata da un gruppo siciliano, ma altre informazioni non ce ne sono.
Siamo a livelli abbastanza beceri a questo punto di vista. Comunque sta di fatto che la filmatografia di bassa macelleria come Giorgio Nasa in realtà c'è sempre stato, cioè c'è sempre stato sta voglia di rappresentare un po' di orrore, un po' di morte, un po' di sacrifici, no? Per il piacere proprio dell'orrore, della morte, dei sacrifici.
Il sadismo fa parte del cristianesimo.
Perché altrimenti insomma non ha una struttura filosofica, non ha una struttura di pensiero, qualcosa che porta gli uomini, cioè qui non siamo davanti ad Atena o a Poseidone che portano l'olivo, che portano il cavallo agli uomini, cioè che portano regali affinché gli uomini possano vivere meglio, qui siamo davanti a una becera figura che non ha nessuna ragione di essere, se non in una struttura emozionale devastata da immagini, da rattrappimenti, da distruzioni soggettive. Pertanto questo tipo di orrore, questo tipo di macabro sarà sempre continuamente riprodotto. Francesco, sì. Allora Quattrin dice che tornerà in radio, un'email che mi ha mandato ha detto che è stato contento e speriamo che e torna insomma tanto a fare.
Va bene,
le altre trasmissioni.
Quanto prima.
Quando vuole Quattrina tornerà e tornerà a parlarci delle sue ricerche sulle streghe, sui processi delle streghe, per cui sappiano i radioascoltatori che prima o dopo troveranno abbastanza all'improvviso, nel senso che quando si libera da impegni viene insomma, per cui arriverà magari senza che riusciamo ad annunciarlo, però viene insomma. Ricordo un'altra cosa, che questa trasmissione va in diretta su internet, perché Alessandro sta mandando tutto su internet per quello che riesce a mandare, e dopo queste trasmissioni vengono caricate quasi immediatamente sul gruppo Paganesimo nel documenti, vengono spezzate in 3 milioni di byte, perché due trasmissioni vengono circa 16 milioni di byte, vengono spezzate e vengono caricate sul gruppo Paganesimo. Vi ricordo sempre che internet è una tale finestra che ci ha consentito finora di sviluppare il nostro pensiero, di mandare in giro tutto quello che volevamo mandare in giro senza che nessuno potesse dire cose diverse da quelle che noi diciamo, per cui naturalmente noi siamo contenti di questa scoperta, di questa invenzione.
Voi che diamo il via alle telefonate
049 700 700 e 049 700 838.
Sì.
Dimmi Francesco. Però,
sai, si diceva appunto prima del gusto per il sangue, della violenza, del gusto proprio della bassa macelleria. Ne abbiamo.
Sono in diretta.
Certo.
Allora no, posso intervenire?
Dimmi.
Posso intervenire?
Dimmi.
È vicino da voi un ospedale psichiatrico?
Sì, no? Caro. Guarda che vai anche in internet. Grazie, molto gentile.
Questo è un ascoltatore, ho una buona memoria, questa è una buona memoria per le voci. Questo è un ascoltatore che sono molti anni che ormai è fossilizzato su questa battuta, chiama e non è capace di dire nient'altro.
Pronto?
Questo proprio si dimostra la povertà della sua esistenza.
Velocissimo, mi raccomando.
Velocissimo. Dai. Vuol dire che questa amica, se avete un fratello che si prete, e allora mi ha detto che del Papa che ha assicurato adesso gli italiani che la cristianità è diventata pagana.
Oh,
allora mi guido, sta qua è una provocazione, guido, perché la guido che si diventare contadina o pagana, guido, perché si passa la differenza, guido? Perché il discorso di contadini, che mi guido, il discorso di contadini, quando chi è piqui, nasce quel discorso della proprietà, però quando chi è l'antica patto, che vuol dire che lui sposa la passione, la pietà e la divisione, quando chi è l'antica patto, che c'è chi orbi, gobi, torti. E quando invece che sei qui che sei sani, che sei putei, quando che sei buoni commerciale, allora lavora. E se non sei buoni commerciale, i dona, cioè noi dona, i fa carità, perché se commercia, i puoi vivere. E se commercia, niente.
Okay.
Che per gli orbi, per i storti va bene, che i pubblici. Invece per i contadini, per i semplici, non va bene niente.
Okay.
E noi che lavoriamo va niente. No, caro.
Ciao.
Bene, ciao.
Pronto? Pronto?
è un fax.
Dai, vai, tranquillo, va.
No, infatti, ecco una cosa che volevo dare una dimostrazione proprio di come siano incapaci i monoteisti di affrontare qualsiasi discussione. È il primo ascoltatore che è intervenuto. Io ho una buona memoria per le voci, anche per molte altre cose. E questo è un ascoltatore che ha chiamato sempre in questi anni facendo solo questa battuta.
Cioè, praticamente ascolta queste trasmissioni da quanti anni?
Ma da molti anni. E tutto quello che riesce a dire non riesce neanche a cambiare il modo di presentarsi. Questo proprio dimostra una sua fossilizzazione, cioè proprio su un modello comportamentale rigido, cioè proprio dell'incapacità soltanto di avere la fantasia di presentarsi
ma
in maniera diversa.
Ma se tu hai memoria, Francesco, i monoteisti, i cristiani, queste sono le uniche cose che sanno dire.
Sì.
Cioè, quando hanno tentato di fare altro tipo di discorsi, chiedevano di sottometterci a quello che loro pensavano che sia. Per cui non sono mai riusciti a superare questo livello e sono sempre rimasti a questo livello.
Ma questo proprio dà una dimostrazione come il fatto che il ripiegarsi sull'immagine mostruosa di Cristo, alla fine uno ne rimane piegato e condizionato.
Attento, Mino, devo comprare un libro di Giuseppe Fornari, non so se lo conosci.
No.
Scrive in titolo, Fra Dioniso e Cristo, la sapienza sacrificale greca e la civiltà occidentale.
Sì. Mm.
C'è la Pitagora editrice di Bologna.
Non conosco. Il libro.
E parla praticamente, l'è ben documentato, ma parla praticamente del sacrificio, dei sacrifici greci, cioè dei riti praticamente, pagani, e fa come un confronto con...
Un parallelismo.
Sì, un parallelismo comunque, non so, mi è arrivato una scorsa, ma... E l'è ben documentato, ben punti di riferimento, per cui però bisogna vedere dopo.
Intanto si leggono, poi si va a fare la ricerca
appunto,
sui punti di riferimento, si vede com'è, no?
Non posso essere
certo.
Appunto, però se, dopo, in ultima si vede se a parte di qua, a certo. Parte, diciamo, comunque non vi...
Vabbè, ma ecco, in ogni caso è una ricerca,
sì, una ricerca
quello
è
sempre
sì,
positivo, ecco.
È un'altra roba, no? Può comprare il prodotto Dioniso di Walter Otto, no?
Sì.
Dicevo, Walter Otto e Carlo Kereny
sono ottimi.
E fra i maggiori
fra i migliori
scrittori di mitologia
infatti,
che ci siano.
Sì, ho preso Dioniso di Walter Otto e i dei della Grecia di Carlo Kereny.
Sì.
Ecco.
Insomma, ben
i dei gli eroi della Grecia.
Che c'è anche gli eroi della Grecia.
No, gli dei della
Grecia. Che c'è un libro che è uniti, no? Gli dei e gli eroi della Grecia. Ma mi si vede che ho preso quello cascabile.
Hai preso la prima parte, sì.
E adesso penso che se trovo fuori anche gli eroi della Grecia.
No, sono degli ottimi. Walter Otto e Tico Kereny sono degli ottimi.
Walter Otto e Kereny sono quasi il massimo, diciamo così, che abbiamo della cioè degli studi della mitologia.
Voglio sapere altri.
Sì.
Aspetta, un'altra roba, quello che hai detto prima, l'inno a Ermia.
Sì, a Ermia, esatto.
Dove sei che ti presi?
L'ho preso da Kereny, Religione Antica.
Ah, ho capito.
Edizione Adelphi.
Perfetto, è tutto qua.
Va bene.
Saluto e...
Grazie.
Ciao.
Avere una trasmissione radiofonica che porta le casalinghe a comperarsi gli inni omerici, perché gli inni omerici sono belli, credo che sia il massimo successo di una trasmissione radiofonica, Francesco.
Anche questo ascoltatore
è andato alla ricerca di testi ed è veramente eccezionale, cioè io sono felicissimo se queste cose.
Sì, ma l'importante è appunto, cioè, noi non abbiamo testi sacri da proporre o da imporre, e noi siamo sempre, diciamo che ogni persona deve ricercare, anche perché il tipo di lettura o di spunto o di riflessione o di idea o di suggerimento o di suggestione che viene da un testo, pur essendo il suo testo, è diverso per le persone. Di conseguenza sono aspetti, angolazioni, prospettive che sicuramente una persona leggendo lo stesso testo ha. Io ho visto ad esempio che adesso sul mito, che ad esempio ce li scambiamo fra amici, e un amico dice non ho trovato molto, lo leggo io, lo legge qualcun altro e trovo delle dimensioni interessanti, proprio perché non siamo sul livello del dogma della fede, ma siamo sul livello della ricerca individuale. Perché ricordiamoci sempre che tutta la dimensione del mito è sempre l'individuo che costruisce il mito, lo vive, lo partecipa e lo distribuisce. Non è un qualcosa a cui si deve adeguare, è un qualcosa in cui si deve vivere. E di conseguenza la vita di ognuno è diversa dagli altri. Sul mito non ci si adegua. Sul mito si comprende, lo si osserva, lo si partecipa, lo si condivide, lo si trasmette e lo si modifica, proprio perché il mito fa parte della vita.
E il mito ha quelle proprietà che sono un po' assolute, nel senso che hanno la capacità di trasmettere ciò che è intuizione, ciò che è emozione, alla ragione. La ragione valuta per immagini, valuta per descrizione, valuta per testi, mentre invece le emozioni ti danno direttamente un'altra dimensione di quello che è l'esistenza, di quello che è la vita, e l'intuizione è lo stesso.
Sì, ma poi appunto i media proprio sono molteplici proprio per questo, proprio perché essendo molteplici proprio permettono alle persone di trovare l'aggancio giusto, permettono anche di comprendere e di dare una nuova angolazione al mito. Perciò più persone leggono gli stessi
Marco,
testi.
Volevo solo fare un'osservazione. Hai detto che la Pasqua cristiana è praticamente il ricordo della Pasqua ebraica.
Sì.
Io penso che è un po' inesatto.
Beh, si chiama Pasqua perché?
Sì, ma la Pasqua cristiana col sacrificio di Gesù sulla croce ha tutto un altro significato.
Sì, e gli hanno dato un altro significato, perché? Ma il termine Pasqua, sì, il termine che viene mutuato dall'ebraismo, e gli avvenimenti cadono esattamente in questo periodo, cioè c'è una mutuazione fra l'ebraismo e il cattolicesimo. Chiaramente il cattolicesimo per Pasqua celebra la risurrezione di Adone, l'uscita di Proserpina dall'Ada, e questo lo sappiamo, che ci hanno rubato questo, non c'è problema. Ma quello che...
Dimmi. Secondo me la distinzione è più marcata, nel senso che tu dicevi che la Pasqua per gli ebrei rappresenta l'intervento di Dio per salvare un popolo a scapito di altri. Mentre la Pasqua cristiana è un sacrificio di questo Gesù,
sì,
che sarebbe chiamato Dio, per redimere
sì,
tutta
l'umanità. Sì, ma
è un passaggio,
sì. Siamo d'accordo su questo, cioè, ma non mettevo in discussione questo. Io accennavo alla mutualità, al fatto che è stato mutuato la Pasqua da questo, che poi vengono presi quelli che sono i miti della Grecia antica, i miti anche che accennava il nostro amico qua di Dioniso, no? Dioniso che viene fatto a pezzi e che risorge praticamente, cioè viene effettivamente presi quelli che sono i miti antichi, però la mutuazione da parte ebraica, parte cristiana della Pasqua è la ricorda la strage in Egitto.
L'agnello di Dio.
L'agnello di Dio, l'agnello sacrificale, infatti era col sangue degli agnelli che gli ebrei andavano a segnare le porte perché l'angelo della morte non andasse...
Lasciati in vita.
Ecco, per cui questa era la mutuazione che io facevo, sì, comunque so tutto il resto.
Sì, ecco, voglio dire. Però ecco, anche per esempio dire che questo popolo è stato segnato proprio da una... esperienza particolare, perché è sempre stato un monoteista in
non è vero,
erano politeisti, fu una guerra interna che una tribù impose proprio di sugli altri.
Prevalse probabilmente con forza la tribù che ha seguito.
Comunque avviene nel 600, guarda che i dati, se per l'ultimo focus, il mito, no? C'è un focus extra che parla del mito, dicono che l'elaborazione della Bibbia avviene attorno al 600 a.C.
Comunque Marco,
che è nato la Bibbia, io Marco, sono convinto che la Bibbia, bene o male, che è stata redatta in tantissimi anni della storia di quel popolo, nomade e pieno insomma di difetti come tanti altri popoli, secondo me hanno copiato tantissimo, sono stati influenzati tantissimo da, tra virgolette, altre Bibbie, da altre esperienze religiose di altri popoli.
Sì, hanno rubacchiato, specialmente ai Sumeri e ai Babilonesi.
Sì, tanto Marco?
Per tipo di lui universale, insomma.
Questa originalità...
Spero che ti sta chiamando Francesco.
Marco,
una cosa.
Dimmi. Lo vuoi l'attestato della cena del Musso? Lo vuoi?
Ma quale onore!
Lo vuoi o no? No, quest'anno c'è una vinta di LK.
Sono d'accordo.
Ci sono due che dicono: fa domani risorge la legna del
tra
Signore. L'altro risponde: fa non credo.
Sì.
Abbiamo un forno che funziona benissimo.
Bisogna che fate di più. Bisogna che fate una gran pubblicità perché il Musso è in estinzione.
Va bene, chiudiamo qui. Ciao, grazie. Ciao.
Dobbiamo chiudere qui la trasmissione, Francesco, perché lasciamo il posto a Mico Alvise. Francesco, devi dire qualcosetta?
Io do appuntamento domani sera a Marostica, via Montello 66, statale tra Marostica e Bassano, per la cena del Musso. Per problemi che c'è il 338 319 7720, e ci vediamo appunto a Marostica per la cena del Musso.
Ciao,
allora, ciao a tutti.
Ciao a tutti, e ricordate, sabato prossimo c'è il dibattito. Ciao.